Carissimi, eccoci finalmente ancora insieme, insieme per questa ora e mezza di luce, quest'ora e mezza di paradiso. Invochiamo subito lo Spirito Santo attraverso il cuore immacolato di Maria, perché sarà un pomeriggio veramente intensissimo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme appunto il dolce ospite dell'anima. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, come ho già fatto questa mattina, nella messa celebrata su nel tuo santuario, anche attraverso questa Ave Maria, vogliamo avvolgere tutti i radioascoltatori di questa grande e meravigliosa famiglia di Radio Mater. Ho ascoltato prima Barbara che diceva che oggi anche il complicielo della cara Cristina, la figlia di Milena. E allora vogliamo, cara Cristina, ecco, celebrare anche te, sentirti particolarmente vicina in questa trasmissione filo diretto con i nostri giovani. Ringrazio il caro Egidio Enrico Viganò, che è stato un po' lui, diciamo, fautore di questa trasmissione. Mi ha fatto incontrare questi amici che vi presenterò oggi, o meglio, si presenteranno loro. Enrica Finardi con suo marito. Suo marito Renzo, che ci aiuteranno a camminare in questa trasmissione, insieme al figlio Luca. Approfitto anche per salutare gli altri ospiti che interverranno. Anna, Angela e Chiara, Luigina. Avremo una carrellata di testimonianze luminosissime. Vi dicevo, io devo ringraziare Enrico, perché attraverso un'altra amica del gruppo Maria Porta del Cielo mi ha fatto conoscere questa amica, Enrica Finardi. Enrica Finardi ha scritto un libro, Storie di Salvezza. Non è molto grande come libricino, ma ve lo dico proprio con molta consapevolezza. Guardate, leggetelo, leggete questo libro, perché può fare un bene immenso, soprattutto a chi purtroppo sente il peso della croce. La croce pesa sulle spalle, soprattutto quando si saluta un figlio, una figlia, una persona cara. Quando sono giovani il peso si sente di più. Bene, leggendo queste parole, che sono tutte storie, ma le presenterà l'autrice, storie di salvezza, sia modo di comprendere quando Gesù dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, stanchi, delusi, con dei dubbi, e io vi darò ristoro. Ma non vi anticipo nulla, perché a me questo libro ha fatto veramente tanto, tanto bene. Non sono molte pagine, sono 87 pagine, un libricino piccolo ma ricchissimo. Ecco, lo consiglio vivamente di farne tesoro chi riuscirà poi a averlo tra le mani. Allora ho pensato di iniziare leggendovi una testimonianza che ho colto in questo libro. Sono tutte belle, una serie di testimonianze, una più bella dell'altra, sia per il linguaggio, sia per il finale. Ma a un certo punto sono arrivato a leggere la testimonianza di Flavio. Però ve la voglio introdurre dalla parola di Gesù, quando dice: In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Per chi segue la liturgia romana, questo era il rito romano, questo era il Vangelo del martedì 20 agosto. Ecco, questa frase del Vangelo è abbastanza famosa. Ma chi è il ricco? Ti verrebbe da dire, ricco è uno che ha molte cose. In parte può anche essere vero. Ma la vera definizione di ricco dovrebbe essere invece, ricco è chi non ha bisogno di niente. E chi di noi non ha bisogno di niente? Ecco, non c'è nessun ricco così ricco che non abbia bisogno di ricevere qualcosa. E nessun povero così povero che non abbia qualcosa da dare. E allora, vi leggo questa storia e alla fine vi assicuro che se ha fatto l'effetto che ha fatto su di me, la domanda è che vi porrete anche voi, cari radioascoltatori, è: ma chi è il vero ricco a questo punto? Chi è il vero povero? Guardate, ascoltatela e serve, se volete così, con un linguaggio molto comune, da antipasto a questa straordinaria avventura che poi ci presenteranno marito e moglie. Vi leggo il testo di questa testimonianza. Ho conosciuto poche persone, solari come Flavio. Era un giovane uomo di poco più di 35 anni. Sempre sorridente, positivo, disponibile, nonostante avesse tanti problemi di salute, a volte anche gravi. Viveva con la mamma, vedova, e un fratello. Entrambi avevano capito che Flavio era speciale. Era un uomo di fede, lo si comprendeva dal suo modo di conversare, dai suoi occhi limpidi. La sua migliore arma era il Santo Rosario. Amava molto anche stare in silenzio in chiesa, davanti a Gesù nel tabernacolo. Ricordo che una sera ero in una chiesa piena di gente, dove c'era esposto il Santissimo. A un tratto il mio sguardo si pose su di lui. Aveva gli occhi chiusi, un bel sorriso. Stette così fino alla fine dell'adorazione, senza accorgersi o preoccuparsi dei vari rumori che venivano da quella folta assemblea. Chissà che dolce conversazione aveva fatto con il suo Gesù. Flavio lavorava in una cooperativa sociale, mettendosi a disposizione di chi era nel bisogno. Infatti, chi era in difficoltà non diceva «chiedo aiuto alla cooperativa», ma «chiedo aiuto a Flavio», nella certezza della sua perenne disponibilità e competenza. Il suo strumento di lavoro era soprattutto il computer. Faceva anche molto volontariato, sia in campo sociale che in politica, e con la conoscenza che aveva di questi due mondi, cercava con tanta pazienza di aiutare il più possibile chi era in difficoltà. In modo particolare i poveri, chi non sapeva districarsi nella burocrazia. Sapeva di trovare in lui un valido ed esperto aiuto. Per poter testimoniare il più possibile la sua fede e la sua gioia di vivere, era anche un abile radioamatore. Un giorno si è sentito male. Purtroppo era normale per lui, dicevano. Aveva dovuto essere ricoverato in ospedale per alcuni esami. Dopo una settimana la notizia è arrivata, come una doccia gelata d'inverno. Flavio era tornato al padre. Era il 1° dicembre di qualche anno fa. Ma come? Ci chiedevamo un po' tutti. Ma non sembrava che fosse grave. Ne aveva passate tante. Al suo funerale la chiesa, seppur grande, non riuscì a contenere le tante persone che avevano voluto accompagnarlo per l'ultimo saluto. Mi tornò alla mente la sera che lo vidi, così sereno a quell'adorazione, e mi venne da pensare che in quell'occasione certamente aveva contrattato qualcosa con Gesù, il suo sì definitivo. Il giorno di Natale suo fratello riuscì finalmente a vincere l'emozione ed entrò nella stanza da letto studio che era stata di Flavio. Per vedere se aveva lasciato qualche cosa in sospeso, accese il suo computer personale e la prima cosa che si presentò sullo schermo fu questa preghiera. Signore, che io canti e sorrida sempre, sia quando sono solo, sia quando sono in compagnia, sia durante il silenzio, sia durante la ricreazione. Quando si dimenticano di me, fammi sorridere, Signore. Quando mi rivolgeranno parole pungenti, quando mi rimprovereranno, quando non troverò conforto, quando mi incolperanno a torto, quando non mi sento bene, quando dovrò fare la volontà degli altri, quando dovrò fare la tua volontà che costa, in un ufficio noioso, con una persona antipatica, quando sto per scattare, quando non mi si crede, quando ne ho fatta una delle mie, quando non mi rispondono, quando morirò. Signore, io sono il tuo piccolo alleluia, voglio essere il tuo piccolo alleluia. Sembrava proprio il suo testamento spirituale. Lo dissero anche amici e conoscenti che erano venuti a sapere della bellissima scoperta. Rispecchiava quello che Flavio era e avrebbe voluto diventare. Un programma di vita che ha fatto suo, ma che ha lasciato come eredità a ciascuno di noi. Dimenticavo una cosa importante. Flavio era alto 80 centimetri. Le uniche cose normali, tra virgolette, che aveva erano la testa, come ci teneva i baffi al pizzetto che si era lasciato crescere, e le mani. Era comunque autonomo e si muoveva su una piccola carrozzella elettrica rossa, il suo colore preferito. Dal Salmo 24, chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro. Ecco, carissimi, io con questo concludo la mia introduzione. Questo è solo un assaggio per farvi comprendere come la trasmissione di oggi darà veramente ali alla speranza. Il nostro Flavio aveva contrattato qualcosa con Gesù, il suo sì definitivo. Chi è il vero ricco a questo punto? Chi è il vero povero? Avremo modo proprio di riflettere e di dire a Flavio, che ora gode la visione di Dio in pienezza, per piacere aiutaci, perché i poveri in spirito è il regno dei cieli. Perciò, caro Flavio, il regno dei cieli è tuo. Adesso facciamo una breve pausa musicale, poi vi presento subito Enrica e Renzo e sarà qualcosa di veramente bello. Ecco carissimi, siamo di nuovo insieme, salutiamo i nostri amici Enrica e Renzo. Siete già in linea?
Sì, buongiorno.
Ecco
buongiorno.
Carissimi, grazie di aver accolto, di poterci fare questo grande dono. Sarà una lampada accesa nella nostra vita. A voi la parola, vi ascoltiamo veramente con grandissima attenzione e affetto.
Grazie. Dunque, io sono Enrica, come diceva Don Eligio, Sono sposata con Renzo da 52 anni, quindi c'è da dedurre che non siamo più giovanissimi, siamo entrati di diritto nella terza età. Il nostro matrimonio è stato di alti e bassi come tutti i matrimoni. Abbiamo avuto 5 figli, Luca, che dovrebbe parlare poi dopo di noi, Laura, della quale parleremo noi, e poi Giovanni, Paolo e Maria Elisabetta. E siccome io parlerò di Laura, io e Renzo parleremo di Laura, volevo fare solo un piccolissimo accenno a Giovanni, Paolo e Maria Elisabetta. Perché li abbiamo chiamati così? Perché quando sono rimasta incinta di Giovanni, la mia amica Angela, che dovrebbe anche lei parlare più tardi, mi disse che quando ho dato l'annuncio appunto che ero incinta, mi disse che lei aveva, in quei giorni lì aveva pensato a me e aveva pregato e era riuscita una parola, quella di Giovanni, quando dice che lui era il testimone di Gesù, no? E quindi l'abbiamo chiamato Giovanni per quel motivo lì, perché Giovanni è stato veramente testimone di Gesù con il suo breve, perché sono tutti e tre questi figli sono morti al terzo anno di gravidanza, terzo mese di gravidanza. E Giovanni perché l'abbiamo chiamato così? Perché ha segnato una svolta nella nostra vita di sposi, di coniugi proprio. E quindi abbiamo pensato a Paolo, il secondo bambino, Paolo di Tarso, che ha avuto anche lui una svolta grande nella sua vita. E poi Maria Elisabetta perché durante un corso di esercizi un uomo si è avvicinato a me e mi ha detto che mi aveva messo nel secondo mistero dei misteri gaudiosi. Io non lo conoscevo, poi quando ci siamo visti ancora alla partenza, alla fine del corso, mi ha ripetuto che mi aveva messo in questo mistero. Io non sapevo ancora di essere incinta. Quando l'ho saputo, abbiamo detto: questa è Maria Elisabetta. Ecco quindi il nome dei tre figli che il Signore mi ha mandato, ci ha mandato, e poi sono tornati subito al Padre. Oggi però, così presentandomi, Padre Ligio mi ha detto di presentare un po' chi sono io, e posso dire che la mia storia è partita da mio fratello Leonardo, che a 23 anni è morto in un incidente stradale. E quindi così era un figlio maschio desideratissimo dai miei, perché eravamo tre femmine e un maschio, e il maschio finalmente è arrivato. Poi c'è stata questa svolta nella vita, che è morto in questo incidente. L'esempio grande che ho avuto è la compostezza dei miei genitori e soprattutto mia mamma, che ha affermato meglio che sia morto lui piuttosto che l'autista che guidava questo camion, questa macchina, perché l'autista era sposato con due bambini. Per me personalmente è stato un insegnamento enorme di fede, di altruismo, e cominciavo a vedere cosa voleva dire accettare la storia. Accettare la storia voleva dire perdonare, e lei subito aveva perdonato facendo questa affermazione. Leonardo da qualche anno si era allontanato dalla Chiesa, e Dio, attraverso la sua morte, ha fatto a me una proposta di fede. Io continuavo a chiedermi: ma si sarà salvato? Che cos'è la salvezza? Io non mi ero mai fatta queste domande. Era diventata una ricerca quasi ossessiva. Perché Dio permette queste morti così premature? E mi dicevo: ma Dio non può essere tutto qui, tutto quello che conosco fino ad oggi, perché a messa siamo sempre andati. quella fede che tramandano i genitori e che vai così più che altro perché per abitudine diventa. E allora ho cominciato a volerne sapere di più di questo Dio. Era il periodo natalizio e nessuno mi sapeva dire dove poter andare. Finalmente abbiamo trovato un corso di esercizi a Trieste, da Cremona, dove noi abitavamo. E questo corso è stata una svolta definitiva della mia vita, perché Dio mi ha fatto scoprire che mi amava così com'ero, con tutte le mie povertà. Ecco, questa è stata la scoperta grande della mia vita e io in quel momento dissi, se tu sei questo Dio così, Dio d'amore, Dio di misericordia, io non ti lascio più, non ti lascio più. E la conseguenza è stata cominciare a conoscere un po' di più questo Dio, a partecipare a un gruppo di preghiera e a vivere oggi in una comunità con spiritualità francescana dove appunto Renzo e io viviamo tuttora. Perché Dio ascolta sempre le preghiere che partono dal cuore e attraverso mia figlia Laura, della quale adesso parlerò, ha iniziato a rispondere alla domanda che mi assillava. Naturalmente ancora non me ne rendevo conto che stava rispondendo. Ma adesso vi voglio parlare di Laura. Voglio fare prima però una premessa importante che in questi anni, diciamo, di vita il Signore mi ha messo nel cuore come certezza. Prima di tutto che la nostra vita è una storia di salvezza, che spesso viviamo senza considerare questo fondamentale dettaglio. Dio si adatta a noi, pensiamo un po', si adatta a noi, Lui che è il Dio grande, il Dio misericordioso, il Dio tutto, Lui si adatta a noi per farci vivere la storia di salvezza che Lui ha in mente per noi, raddrizza le nostre strade. La seconda cosa è quanto non è importante quanto si vive, ma come si vive il tempo che abbiamo di vivere. Perché Dio ci mette a disposizione un tempo. Possono essere pochi mesi di gestazione, come è stato per i nostri tre figli, come tanti anni, come è stato per mio padre, per esempio. E Lui ha segnato una parabola della nostra vita, una parabola che nella quale ci invita e ci aiuta a vivere la pienezza della vita, la pienezza come la intende Lui. Certo che noi rispondiamo come vogliamo, perché siamo veramente liberi, è l'unica cosa che ci ha lasciato, la libertà. Terza cosa, che dentro di noi abbiamo il germe dell'immortalità. E tante volte il nostro dramma è quello di sentirci immortali. Noi siamo immortali, ma prima c'è il passaggio obbligatorio per tutti. Poi, quando entreremo nella vita eterna, inizierà la nostra immortalità. E questo veramente lo dimentichiamo tante volte. La quarta cosa e ultima è accettare e accogliere la nostra storia. Perché solo accogliendola riusciremo a leggerla con gli occhi di Dio, a vedere quanto bene passa attraverso quella sofferenza che Dio ha permesso nella nostra vita. Lo dico proprio per esperienza personale, perché accettando la storia si riesce a perdonare le persone o le situazioni che ci hanno messo dentro in quella sofferenza. Certo, non è facile, perché la sofferenza è grande, è sempre grande. Adesso vorrei parlarvi di Laura, vorrei parlarvi di tutte le persone per le quali ho scritto, ma mi limito a parlare di Laura. Laura è nostra figlia, è nostra figlia, che è nata il 20 giugno alle 6:20 del 71, alle 6:20 del mattino. Subito sono cominciati i primi problemi, perché da neonata ha sempre avuto un rapporto cattivo, diciamo, con il latte, perché non lo digeriva e non riuscivamo a capire il perché. Ha trascorso un'infanzia serena, dimostrando sempre un carattere forte. Se si fissava su qualche cosa, prima di cedere, lottava con tutte le sue forze e qualche volta cedeva. Però aveva un animo buono e disponibile verso gli altri. Voglio fare un piccolo esempio. In classe sua c'era un bambino che aveva simpatia, una simpatia particolare per lei, solo che la dimostrava facendole i dispetti, e lei tornava a casa e si lamentava, mi diceva: mamma, ma insomma mi ha fatto questo dispetto, non mi lascia in pace, eccetera. E io cercavo di sollecitarla a non reagire allo stesso modo, e lei pian piano ha cominciato a esercitare quella pazienza che a volte, anche se qualche volta si innervosiva, che ha ottenuto buoni risultati con questo bambino. Verso gli 8 anni siamo andati a fare un corso di esercizi spirituali, quando appunto Laura aveva 7 anni e mezzo. In quei giorni Gesù le ha toccato veramente il cuore, donandole il desiderio di conoscerlo. Conoscerlo proprio da vicino. Ha lasciato un segno profondo nel suo cuore. Le piaceva molto anche indossare anelli e collanine, ma un giorno mi espresse questo suo rammarico per questa sua civetteria. Dopo qualche giorno ci siamo riuniti una sera in preghiera, perché lo facevamo abbastanza di frequente, e durante la preghiera capitò di leggere il passo di Quelet, che tutto è vanità, eccetera. Quelet 3 deve essere. E Laura sentì rivolta a lei questa parola, e da quel giorno, senza che nessuno le dicesse niente, non ha più portato gioiellini che le piacevano così tanto, senza rimpianti. Laura era una bambina solare, amava molto il gioco, la ginnastica artistica, il pattinaggio. Ogni tanto faceva in casa delle capriole, saltava, gioiva, giocava, eccetera. Aveva una particolare predilezione anche per i fiori, soprattutto per le pratoline, che crescevano spontaneamente nel cortile di casa. E io la sgridavo perché non si poteva raccoglierle, dopo i condomini brontolavano. E invece lei le raccoglieva sempre per portarle a me e per regalarmele. Quando fece la prima comunione fu un'esperienza molto importante per lei. Finalmente poteva ricevere quel Gesù che tempo prima iniziò ad aprirle il cuore. Aveva poco più di 8 anni. Scusate, ogni tanto mi impappino perché sono molto emozionata. Aveva poco più di 8 anni quando sul palmo della mano le si formò un grosso foruncolo che non ci deve chiudersi, nonostante fosse stato curato. Il medico decise di farle qualche esame, ma non fu sufficiente l'elettrocardiogramma. E allora fecero approfondimenti, risultò una imperfezione al cuore, un difetto interatriale denominato foro di Botallo. Questa disfunzione porta a non digerire il latte. Finalmente avevamo capito perché da neonata aveva sofferto così tanto, perché non lo tollerava. E qui inizia il suo calvario. Andata in ospedale, l'intervento è durato 9 ore, non è stato sufficiente perché c'era una emorragia in corso, quindi il giorno dopo altre 6 ore di intervento. È subentrato un blocco renale. I medici dissero che nel giro di un mese si sarebbe sbloccata, ma non fu così. Fu necessario entrare in dialisi, intervenire con la dialisi. Dopo un po' di giorni il blocco di reni proseguiva e i medici decisero di farle una biopsia chirurgica per cercare di non ostruire l'attacco della dialisi che aveva alla caviglia. Le somministrarono molta eparina, che scese troppo veloce, troppo velocemente, provocando una fuoriuscita continua di sangue dalla ferita della biopsia che le avevano appena fatto. E in quella notte lì veramente aveva rischiato di tornare al padre, ma il padre aveva altri disegni e Laura pian piano si riprese. Ormai del reparto tutti la conoscevano, perché doveva rimanere 20 giorni e invece i 20 giorni erano passati. In quel periodo le tenne compagnia anche un libro sulla vita della Madonna che le avevo portato e chiedeva di fermarsi sui punti che più la interessavano. Appena fu in grado di alzarsi, se la dialisi non la lasciava troppo spossata, girava per le stanze del reparto a salutare gli altri amici, gli amici di degenza. In modo particolare c'era un signore anziano che soffriva molto e urlava molto, e le si affezionò al punto che quando sua figlia non ce la faceva più a sentirlo urlare, veniva a chiamare Laura. Lei andava, gli prendeva la mano, gli sorrideva e lui si calmava. Lo fece tante volte. Fu una degente speciale che evangelizzò col sorriso, ed io in mezzo a quelle sofferenze ebbe bisogno di lei. Il 19 agosto Laura tornò finalmente a casa, erano passati 52 giorni. Stranamente, nonostante i vari interventi, non soffrì troppi dolori fisici, li soffrì solo quando le hanno cambiato più volte l'attacco della dialisi e l'anestesia durava sempre meno dell'intervento e quindi soffriva. Anche se a giorni alterni doveva affrontare la dialisi, e Laura cercò pian piano di riprendere una vita normale, i giochi a scuola, le amiche, il catechismo, e la sua gioia di vivere riprese il sopravvento. Grazie all'interruzione della dialisi, perché avevano visto che i valori erano, si andò in pellegrinaggio a Fatima. Anche questa per lei fu un'esperienza spirituale notevole. Iniziò il mese di maggio e si andava in parrocchia a recitare il rosario. Subito il 1° maggio, nel tornare a casa, Laura si sentì male. Indigestione, no. Successe anche nei giorni successivi. Era un campanello d'allarme, ma per il momento era controllabile. Ci tenne molto a frequentare il catechismo perché non vedeva l'ora di fare la cresima. Il suo catechista era un giovane frate. Un giorno Laura non si sentiva molto bene, ma volle andare al catechismo. Dopo un'ora suonò il telefono, Laura era al pronto soccorso. Non riuscivo a capire e mi dissero che avevano cercato di chiamare, ma non rispose nessuno. Era quell'attimo che avevo dovuto assentarmi. Allora gliel'ha accompagnata il frate al pronto soccorso. E quando sono arrivati, i medici hanno chiesto al frate se era lui che aveva bisogno di cure, perché era molto pallido. E lui dice no, è la bambina. Però anche per lui c'è stata una visita medica e si accorsero che aveva un'emorragia interna in corso. Il pronto intervento lo salvò da una brutta situazione. Laura si riprese e siamo andati a prenderla e la cosa finì lì. Riprese la dialisi perché purtroppo non era sufficiente la cura proteica. Cominciò ad accettare di mangiare a proteico, accettare e non subire, non si ribellava più, e questo per lei fu un grande passaggio verso la docilità totale. Aveva voluto la statua della Madonna di Fatima vicino al suo letto, con un cielo sempre acceso davanti. Era diventata parca di parole, ma il suo sguardo sereno parlava di lei e per lei. Durante questo periodo avevamo i militari vicino e facevano un pasticcio terribile. E io mi dispiaceva per Laura, ma lei non si accorgeva neanche del frastuono, era molto distaccata. Sabato 29 maggio Laura riceve la cresima il sacramento della cresima, ma era serena e niente più, non c'era più l'entusiasmo. La domenica venne a trovarla la sua amica di scuola, a lei più cara, la mamma di questa amica. Appena entrata in camera, vedendola, disse che aveva occhi di cielo e in quella stanza c'era un profumo d'incenso. Era la terza volta che in quel mese di maggio quel profumo si sentiva in quella stanza, ma nessuno era mai riuscito a capire che profumo fosse. Lunedì 31 maggio, giorno in cui la chiesa ricorda la festa della Visitazione, quella mattina Laura avrebbe dovuto essere ricoverata in ospedale per riprendere la dialisi. Dio Padre decise che aveva già sofferto a sufficienza. Il suo calvario era finito. Per questo, proprio quel giorno, mandò sua madre a visitarla per portarla con sé in paradiso, a contemplare il volto di Dio per l'eternità, alla stessa ora in cui era nata, alle 6:20 del mattino. La sua missione terrena era finita, ora iniziava la sua missione celeste. In una chiesa aggremita di gente, il giorno del suo funerale, la Santa Messa non fu di lutto. L'hanno testimoniato amici che vi parteciparono e tornarono a casa con la gioia nel cuore, come se tornassero da una festa, ci dissero. A Laura piaceva molto la preghiera della Salve Regina e ci sarebbe piaciuto che fosse stata intonata alla fine della Messa, ma non dicemmo niente. Abbiamo detto: lasciamo fare alla Madonna. Alla fine della messa il parroco intonò la Salve Regina. A Laura ormai non serviva più la stanza grande che avevamo messo a sua disposizione, perciò si prospettava un altro trasloco, ma avevamo paura di farle un torto. Mentre si faceva il trasloco, dalla caserma vicina, dove era uscita solo del frastuono sempre, qualcuno al pianoforte aveva suonato l'Ave Maria di Schubert. Non era mai successo. È stato un segno per noi che il cielo approvava questo trasloco. Fu l'ultima volta che dalla caserma suonarono. Si sentì suonare. E nel tempo arrivarono altre testimonianze di amici che dopo il funerale di Laura si riavvicinarono ai sacramenti, sia riscoprendo la messa domenicale, sia sigillando davanti a Dio il loro matrimonio, vissuto fino a quel momento solo a livello civile. Inoltre, dopo 9 mesi o poco più dalla nascita al cielo di Laura, nacquero diversi bambini. Il desiderio di vita che lei ebbe sempre dava i suoi frutti. Qualche anno dopo arrivò anche la testimonianza di un frate del convento vicino, che avendo trovato in un cassetto un biglietto che fu a suo tempo stampato a ricordo di Laura, che lui non aveva conosciuto, gli piacque molto e su quello tenne una giornata di ritiro a un gruppo di persone. Senza contare le tante testimonianze fatte da più persone in merito al cambiamento della loro vita, partito proprio da quel giorno. Ancora oggi chi sente parlare di Laura e della sua vita è edificato nello scoprire come Dio Padre, con l'aiuto di Mamma Maria, non dimentichiamolo, si possa servire di una bimba per parlare al cuore di molti. Ha lasciato un vuoto grande, riempito dalla certezza della fede che ora non soffre più, ma contempla il volto di Dio per l'eternità, intercedendo per tutti noi. Lei è entrata nella vera vita, insegnandoci la strada attraverso la quale tutti possiamo arrivare, la strada dell'abbandono fiducioso, sempre attraverso e per mano Maria. Dio aveva risposto al mio assillo iniziale, ora credo di sapere, credo, cosa vuol dire salvarsi.
Ecco, vorrei semplicemente aggiungere una cosa che mi tocca profondamente, cioè che il Signore fa grandi cose e soprattutto fa grandi meraviglie anche attraverso le realtà quotidiane. E lo ringraziamo veramente di cuore, sia io che Enrica. Grazie.
Grazie Enrica di questa bellissima, pacata testimonianza, ma quanto mai viva. È bello in questo libretto che ho tra le mani, da su, ecco, la sua missione, come ha detto lei, terrena, era finita. Ora iniziava la sua missione celeste. Da subito Laura iniziò a lavorare per il Regno dei Cieli. È la realtà più bella. Ecco, quello che questo libro, a mio avviso, fa emergere fortemente. C'è una missione terrena e la missione celeste che continua la missione terrena. Ecco, Laura aveva superato l'esame di volo verso l'eternità. E ogni storia citata in questo libro ha una finale che non può che lanciare il cuore nella speranza. Perciò, grazie adesso. Dopo una breve stacco musicale avremo la gioia di sentire anche Luca. Voglio solo dire due cose. È arrivato un messaggio da una mamma che si chiama Sandra, e chiede di mettere sotto il manto della mamma celeste Stefano, sia con sua mamma e anche il papà. E allora vede che Laura ha già cominciato il lavoro anche a Radio Mater, attraverso di voi, ma già una mamma chiede, ecco, preghiere per Stefano, mamma e papà. Li mettiamo proprio sotto il manto della mamma celeste e li affidiamo a questo tesoro di Laura. Poi c'è un altro messaggio, questo è per lei Enrica, ha scritto il fratello di Flavio, vuol dire che l'avete avvisato e lui è anche in ascolto. E ringrazia tantissimo, ringrazio tutti di aver ricordato mio fratello, perché dice il suo ricordo, il ricordo di Flavio è sempre vivo. Immagini, io che l'ho appena letto, non l'ho conosciuto, mi ha dato una carica stupenda e adesso mi voglio stampare questa preghiera e mettermela sulla cattedra, che mi ricordi tutti i giorni qual è la strada che il Signore ci mette davanti. Comunque poi Flavio, fratello di Flavio, fa notare una piccola cosina, così lo dico a lei che è l'autrice, dice: preciso solo che la mamma di Flavio non è vedova. E allora vuol dire, ecco, che la mamma gioisce anche lei, non dal cielo, ma qui in mezzo a noi nell'ascoltare, che gioiello, attraverso questa radio oggi vengono a conoscerlo una grande, grande famiglia come la famiglia Radio Matra. Grazie, allora facciamo un attimo uno stacco musicale, ascolteremo subito Luca. Eccoci carissimi, siamo nuovamente insieme. C'è Luca, sei già in onda?
Buongiorno, buongiorno, eccomi qua. Sì, sì, sì. Sono qua. Un po' emozionato anch'io perché non sono molto abituato. Però eccomi qua. Pronto?
Ecco. Luca, ecco. Sei in linea?
Ah sì, eccomi, mi sente?
Eccomi.
Pronto?
Ben arrivato, ti ascoltiamo volentieri. Abbiamo ascoltato mamma e papà e adesso sì. Ascoltiamo il figlio. Ecco, sappi sì. Che la grande famiglia di Radio Mater è tutta in ascolto delle tue parole.
Va bene. Ecco, io non ho molto di più da aggiungere, penso che mia madre sia stata molto esaustiva nel suo racconto. Io ero molto piccolo, quindi ho ricordi abbastanza lontani, adesso ho 50 anni, 51 a dire la verità, e quindi tempo ne è passato. Io il ricordo di Laura è sicuramente di una bambina con un carattere molto forte, come ho io, per cui questo era motivo spesso di litigi e di scontri, ma nello stesso tempo era anche motivo di forti alleanze quando c'era da combinare qualcosa, comunque c'era da fare un'azione insieme, noi eravamo molto uniti e riuscivamo in questo molto facilmente. Io, se devo essere sincero, la storia di Laura è una storia che io ho capito a posteriori, nel senso che, come dicevo prima, essendo molto piccolo non ho avuto una percezione così lucida come hanno avuto i miei genitori, ma sono stato con molto tempo nel cuore la domanda del perché, no? Me lo sono chiesto per tantissimi anni, non riuscivo a capire come mai il Signore avesse permesso di strappare una vita così giovane. E questa cosa, anche se io ero piccolo, mi ha profondamente segnato, era una domanda che avevo nel profondo del cuore, ma che nel tempo ha avuto una risposta. Una risposta che non è stata molto non è stata immediata, che è stata una risposta vissuta nella vita reale. Mi spiego, io ho fatto un infermiere poi, quando sono cresciuto, io credo a posteriori che sia stata lei a indirizzarmi in questa direzione, aver condiviso in casa la sofferenza o comunque il malessere, avere un malato in casa è stata una delle spinte che mi hanno portato a occuparmi degli altri e a scegliere una professione così delicata, insomma, dello stare in mezzo alle persone che soffrono. E io in questo contesto, ma anche poi in tutta la mia vita, ho sempre sentito la sua presenza costante vicino a me. Mi sono sposato, adesso noi siamo, io e mia moglie Stefania, sono 25 anni che siamo felicemente sposati e abbiamo una casa famiglia che si occupa di accogliere i minori in difficoltà, insomma. Noi ospitiamo bambini e ragazzi con storie veramente tremende, di sofferenza molto forte, e in questo progetto io ho capito nel tempo e ho sentito e percepito la sua presenza. La nostra casa famiglia si chiama Casa Famiglia Betania di Maria, Betania per ovvi motivi, perché è il luogo dell'amicizia di Gesù, e di Maria perché noi apparteniamo totalmente a lei, è lei che conduce la nostra esistenza. Ma Laura è stata una presenza costante e silenziosa. È stata per me un percorso, direi, di guarigione interiore, il sentire la sua presenza vicino a me. Cioè, rispetto alla sofferenza provata nel momento in cui lei ci ha lasciato, ripeto, sofferenza di bambina, ma che è contenuto in un cuore di bambino, quindi molto totale, molto assorbente, nel tempo il Signore mi ha guarito da questa sofferenza e mi ha guarito in due modi, seguendo Dio, quindi anch'io un cammino di fede, sono anche diventato diacono, seguendo Dio e attraverso l'aiuto di Maria e con la presenza di Laura, una presenza silenziosa, una presenza costante. Io penso che lei interceda per noi e per la nostra grande famiglia in modo costante e continuo. Ecco, raccontavo, come diceva mia mamma tante storie di sofferenza, tante storie anche di morte. Noi abbiamo raccolto, penso, un po' i frutti di questo con tante vite. Noi abbiamo non solo i bambini ospiti, abbiamo anche dei bambini in affido, abbiamo tre figlie naturali, siamo una grandissima famiglia, 15, 16, 17 persone, la nostra casa è sempre aperta e all'accoglienza e tutti quello che hanno bisogno sanno che possono venire da noi. Ma io credo e sono convinto fermamente che l'intercessione di Laura sia un elemento fondamentale rispetto a tutta l'attività che noi stiamo portando avanti. È specifico, visto un po' anche il clima che c'è in giro, attività che io e mia moglie facciamo gratuitamente a livello di volontariato, giusto perché ultimamente c'è un po' di confusione rispetto a questa cosa qua. Quindi tutto all'interno, per noi è una chiamata vocazionale, una scelta di vita. Ma io credo che Laura mi viene in mente quando ci sono le processioni, no? Che c'è lo stendardo, il baluardo, lei porti avanti il nostro stendardo, la nostra vita e interceda costantemente presso Maria e presso Dio. Ecco, questa sua presenza che adesso io ho riassunto, ma che io ho, che il Signore mi ha dato la grazia di leggere costante in tutta la nostra vita, di me, di mia moglie, delle nostre figlie, è stata per noi e soprattutto per me fonte di guarigione. Cioè è stata negli anni, perché ripeto adesso ne ho 51, è stata questa sua presenza costante è stata fonte di guarigione. Cioè sono riuscito a spiegarmi a me stesso il motivo per il quale lei fisicamente ha dovuto lasciare questo mondo. Perché io credo che lei spiritualmente sia ancora molto presente e faccia ancora continui a fare ancora molto per noi. E di questo io ringrazio il Signore per averci donato, secondo me, una santa, secondo me mia sorella è una di quelle persone che, no, come dicono, gli alberi che crescono non fanno rumore, è un albero cresciuto che non fa rumore, ma che ha fatto tantissimo bene intorno a sé. Io di questo ringrazio il Signore, insomma, per la grossa grazia e per avermi dato il privilegio di avere una sorella così, ecco, meravigliosa nella mia vita, ecco. Spero di, non sono un grande oratore, ma spero di essere stato, penso, ho raccontato un po' quello che ho nel cuore, ecco, spero di essere stato chiaro. Ecco.
Luca, senti? Luca?
Sì, sono qua.
Ecco, dici che non sei un grande oratore, ma mi pare che la tua vita sia già, ecco, testimonianza e predica senza bisogno di altri appunti. E mentre parlavi, rileggevo la frase scritta da mamma sul libro, da subito Laura iniziò a lavorare per il Regno dei Cieli. Lì non c'è proprio tempo. Lì, ecco, il Padre mio lavora sempre, dice Gesù, e anch'io lavoro. Non hai fatto altro con questa testimonianza tua di confermare che questo chicco di frumento che è caduto a terra ed è morto porta molto frutto, non ha portato, ma porta molto frutto e questo è fantastico. Senti, ti vorrei chiedere proprio un attimo solo, a caldo, ti volevo chiedere, mamma a fine di ogni storia di salvezza, lei ci fa sempre porta una citazione biblica. Qui, quando ha raccontato della sorella, ha portato la citazione di Sapienza. Sono tre righe, quattro. Io te la leggo. Mi piacerebbe sentire che cosa pensi oggi, a caldo, di queste parole, ripensando a tua sorella, a questa chiamata che hai avuto anche in lei e questa collaborazione che hai con lei dal cielo. Il giusto, dice il libro della Sapienza, anche se muore prematuramente, si troverà in un luogo di riposo. Vecchiaia veneranda non è quella longeva, né si misura con il numero degli anni. Divenuto caro a Dio, fu amato da lui e poiché viveva fra peccatori fu portato altrove. Fu rapito perché l'inganno non seducesse la sua anima. Come leggi tu questa frase del libro della Sapienza applicandola a Laura?
È una bella...
È una domanda da prete, uno scatto da prete. No,
io penso che... Guarda, io posso farle questa testimonianza sia per Laura, ma anche più allargata. Io ho lavorato anche tanti anni in casa di riposo, prima di arrivare ad aprire con mia moglie questa esperienza di accoglienza. E posso dire, dalla mia povertà, che il Signore chiama sempre le persone quando sono pronte. Cioè, non so come spiegarlo, cioè il Signore chiama sempre le persone quando è il momento giusto per la loro vita. Non so, è un concetto che non ho mai espresso, ma è un po' legato a quello che diceva lei quando dice divenuto fu amato e fu portato altrove perché viveva tra i peccatori. Cioè, il Signore, secondo me, preserva i cuori puri. E quando è il momento, come è stato per Laura, in cui veramente lei ha raggiunto un traguardo spirituale che gli potesse permettere l'accesso diretto al paradiso, perché io credo che lei sia andata diretta in paradiso, il Signore l'ha chiamata a sé. Io ho, a parte che ho conosciuto la maggior parte delle persone che mia mamma ha raccontato, ma anche proprio questa esperienza molto, mi viene da dire, molto più laica di lavoro, io nella mia povertà ho sempre visto che il Signore chiamava le persone quando erano pronte per Lui e quando erano in grazia per Lui. E questo è sempre stato un pensiero molto consolatorio per me. Cioè, io sono convinto che Laura è stata chiamata in quel momento e in quella situazione proprio perché era giunto il momento per lei di andare a cospetto di Dio. Io sono convinto di questo. E che poi il problema, come si dice, la cosa dolorosa, come si dice sempre, è chi rimane, perché noi abbiamo sempre molti legami e per cui abbiamo tutta una serie di dolori e di ferite che poi il Signore utilizza per la nostra conversione, per aiutarci per guarirci dentro. Ma io sono convinto che quello era il momento giusto per lei, perché Dio aveva bisogno di un'anima pura in paradiso che intercedesse per noi poveri peccatori. Io
grazie,
credo così, poi dopo è la mia opinione.
Guarda, valga molto. Mamma alla pagina 87 dice, parlando dei tre bimbi che sono già in cielo con Laura, la cosa fondamentale che abbiamo capito in questa nostra esperienza di vita è che non è quanto tempo si vive, ma come si vive il nostro tempo. E perciò ti ringraziamo di questa testimonianza. Accogliamo subito a questo punto la zia Anna, la sorella di tua mamma, e poi facciamo dopo lo stacco musicale, così completa questa visione molto bella che è stata data finora. Pronto?
Grazie mille.
Grazie Luca, pronto, grazie di cuore. E parlo già con Anna?
Sì, sono qui.
Bene, benvenuta in mezzo a noi, Anna, l'ascoltiamo molto volentieri, con tutto il cuore.
Va bene, io vi ringrazio di avermi invitato. Io sono una sorella di Enrica e io sono andata a vivere via di casa quando ero giovane e quindi sono rimasta in contatto fortunatamente con la mia famiglia, pur avendo fatto anche delle scelte di vita diverse, diciamo. Ed è ovvio che pur in questa diversità io ho mantenuto dei grossi legami sia con la mia sorella Enrica che l'altra mia sorella Marta e anche con Luca e con la sua grossa famiglia nei limiti del possibile. Ovviamente quando c'è stato questo doloroso avvenimento della scomparsa di Laura, io poi ero lontano, mi sono un po' avvicinata, ma ho seguito soprattutto il dopo. Cioè ho visto il grande cambiamento nella vita, nella quotidianità della vita di mia sorella e dopo anche di Luca, perché questa loro scelta, mia sorella della comunità, di Luca della famiglia allargata, come si suol dire, come un grosso impegno che va al di là del volontariato a tempo, come anch'io faccio, molti fanno. Per loro non è un volontariato a tempo, ma è un dedicarsi assolutamente agli altri gratuitamente, e utilizzano le loro energie nel dare speranza nel futuro delle persone con cui loro vengono a contatto. E questo mi sembra una cosa davvero profonda, nel senso che il loro approfondimento religioso è molto importante per loro, non essendo io in questo percorso, diciamo, ma lo accetto, li ammiro ovviamente, perché io credo che la loro missione terrena sia un messaggio universale, che va al di là di qualsiasi altro tipo di pensiero uno possa avere. E io mantengo con loro, nel limite del possibile, questo contatto, e quando posso do anche una mano, come dire, ma li ammiro molto. Ecco, io volevo dire questo, pur appunto avendo una vita lontano da loro e le possibilità di vivere le loro esperienze per me sono davvero molto limitate. Ecco, io mi sento di dire solo questo, che non hanno mai avuto nessun dubbio, nessun ripiegamento su se stessi di fronte a questi avvenimenti che sono successi, ma anzi è stato un volano per poter aiutare e scorgere nei progetti futuri la positività di una vita terrena che deve essere vissuta intensamente.
Bene, grazie Anna, molto, molto succinta, ma direi molto interessante la sua risposta e proprio il suo intervento. Che il Signore ci aiuti a fare tesoro allora del quotidiano, come ci è stato detto, la santità calata nel quotidiano. La ringraziamo tutti come famiglia di Radio Mater. Adesso faremo un altro breve stacco musicale per ascoltare poi le altre due testimonianze.
Ok, saluti a tutti allora, a tutte.
Grazie da parte di tutti, Anna, grazie.
Arrivederci, buon lavoro.
Eccoci carissimi, siamo ancora insieme. Oggi avete sentito che caratura ha questa trasmissione, d'altra parte come anche le altre. La cosa che mi spiace, non abbiamo il tempo limitatissimo, difficilmente riusciamo a raccogliere qualche telefonata perché non ce la faremo ascoltare altre due testimonianze, però adesso chi desidera può mandare, può inviare un SMS in diretta, se riusciamo quelli li leggiamo. E vi ricordo solo il numero 331-79-14523. Ecco, se qualcuno ha piacere, daremo spazio a Dio piacendo poi nella trasmissione di settembre alle telefonate come abbiamo fatto nella precedente a luglio. Questa è intensissima, si diventa difficile. Adesso accogliamo con gioia, allora, Angela e Chiara. Siete già in linea?
Sì.
Carissime, ben arrivate, ascoltiamo molto molto volentieri anche la vostra voce.
Grazie, io sono Angela, l'amica di Enrica, e cosa devo dire di Laura? Innanzitutto una cosa che mi sono accorto proprio in questi giorni, che la Laura non la vivo come un ricordo, ma la vivo come una presenza. E di lei ricordo il suo carattere solare, ma anche molto tenace, un carattere che non si piegava, ma che sapeva quello che voleva. Le piaceva tanto giocare, infatti lei era molto amica di mia figlia Chiara, e la ricordo anche come generosa, disponibile. E voglio raccontare di lei solo un fatto che ce l'ho nel cuore, mi ha colpito allora e ce l'ho di dentro. Mi ricordo che quando andò a fare gli esercizi con i suoi genitori, io non c'ero, di solito avevo iniziato il cammino assieme all'Enrica Renzo, però quella volta lì non c'ero, e al suo ritorno le chiesi come era stato, e lei mi rispose: Angela, io ho una grande nostalgia di quei giorni. Conoscendo Laura, che per il gioco avrebbe dato qualsiasi cosa, devo dire che quella frase mi ha colpito, mi colpì talmente tanto che gliela feci ripetere. Ma dico, ma ho capito bene? Sì. Avevo capito bene, lei aveva nostalgia della presenza di Dio che aveva vissuto in quei giorni. Ecco, io dico solo questo di Laura, e soprattutto dico che quando ho bisogno ricorro anche a lei perché possa intercedere. Grazie di tutto, ora vi passo Chiara.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Chiara.
Buongiorno. Il ricordo che io ho di Chiara, di Laura, è il ricordo di una bambina, nel senso che io ero proprio una bambina. Certamente ho il ricordo del vuoto che mi ha lasciato la sua morte. Io avevo 10 anni, eravamo coetanei, frequentavamo le elementari insieme, eravamo compagne di giochi. E nel cuore di bambina di allora, sicuramente perdere la compagna di giochi nel bel mezzo dell'infanzia è qualcosa che apre delle domande, a cui probabilmente nemmeno oggi ho dato piena risposta. Ricordo però che perdere Laura è stato un po' come perdere una sorella, qualcuno di famiglia, di stretto stretto, e questo l'ho vissuto perché lo dico perché in realtà è una perdita che io poi dopo nella vita ho vissuto come una presenza, come qualcuno che comunque c'è, anche se non vedi. È per questo che parlo di sorella. Ricordo certamente il sorriso. Ecco, Laura era una bambina solare, e questo sorriso io lo ricordo anche l'ultimo giorno, perché appunto lo diceva anche Enrica prima, il giorno prima che Laura morisse, io e mia mamma eravamo andate a trovarla, e ricordo che mi disse che voleva scendere a giocare a pattinare. quindi c'era fino all'ultimo questo desiderio di vita, questo desiderio di gioco, e ricordo proprio il suo sorriso. Laura era un'amica affettuosa e non possessiva, determinata, di quella determinazione che la rendeva più grande di me, qualcosa che non aveva a che fare con l'età anagrafica, ma con la misura del cuore, io penso, nel senso che quando si soffre inevitabilmente si cresce, no? Prima del previsto, e lei era una bambina più grande sicuramente di quello che ero io, e questa grandezza mi era chiara, però non sempre magari potevo saperla, e la sapevo leggere, perché sicuramente io ero più bambina di lei, sicuramente. Però posso dire che a posteriori, adesso da donna adulta, questa grandezza che lei aveva e che la vita l'ha portata a sviluppare prima di tutti noi, la riconosco. Ecco, questo è il ricordo che io della mia amica Laura.
È importante sentire che è sempre questa presenza costante.
Sì.
Cammina con noi, è proprio il dono della comunione dei santi, questa comunione che ci aiuta a non sentirci soli, ma a puntare proprio l'essenziale. Nel frattempo, ecco, prima di ascoltare ancora Luigina, l'ultima testimonianza, vi leggo che la cara Milena ringrazia con tutto il cuore per aver ricordato la figlia Cristina. Ecco perché oggi Cristina compie gli anni, compie 37 anni, e sentiamo Cristina proprio insieme a tutti, a Laura e a tutti questi nostri angeli che ci hanno preceduto. Comunque la cara Milena ringrazia di cuore tutti per aver dato voce anche oggi alla sua Cristina. E allora accogliamo la cara Luigina che corona questa serie meravigliosa di testimonianze. Pronto? È in linea?
Sì, grazie,
ecco,
buon pomeriggio.
Benvenuta cara Luigina, lei ha il dono di chiudere, di coronare queste testimonianze.
Dopo tante bellissime cose, io sono la zia paterna di Laura. Per noi Laura, per la mia famiglia, è l'angelo protettore. Era una bellissima bambina, con due occhi sempre spalancati sul mondo e un sorriso dolcissimo e contagioso. Era sempre serena anche nella sofferenza. Io la ricordo negli ultimi giorni della sua breve ma intensa vita. Ricordo il 29 maggio, Laura stava ricevendo il sacramento della cresima che aveva tanto tanto desiderato. Io e i miei familiari, noi ci recchiamo da prima in oratorio dove si sarebbero riuniti i bambini cresimandi, la cerchiamo e quasi non la riconosciamo, non la vediamo. Quel giorno il suo viso era gonfio, era quasi tumefatto, si capiva che non stava affatto bene, ma i suoi occhioni meravigliosi, pur stanchi, erano sereni e ci hanno rasserenato, pur provando una stretta al cuore. Poi il 31 maggio Laura ci lascia. Terminata la messa di saluto nella chiesa dove qualche giorno prima aveva ricevuto il sacramento della cresima, il corteo funebre lascia la parrocchiale e passa davanti alla scuola elementare frequentata da Laura. I suoi amichetti erano sul muretto che delimita il cortile ed erano letteralmente aggrappati alla cancellata. Piangono, alcuni sommessamente, altri singhiozzando, e piangono le maestre. Arriva Laura e arrivano mamma Enrica e papà Renzo. Sono sereni, quasi sorridono. Si avvicinano ai bambini e li incoraggiano. Gli scolaretti e le maestre sono stupiti, quasi increduli. I genitori dicono loro che Laura non soffre più. Maria è venuta e l'ha portata con sé in paradiso. Ricordo ancora le parole della sua maestra. Com'è possibile? Ma non sembra un funerale. Io in quel momento ho pensato, questo è un miracolo di Laura. Ecco, io questi ricordi, per noi Laura è presente sempre, la sua fotografia, le sue fotografie sono un po' ovunque, e così ho questa testimonianza. Grazie.
Ecco, ne approfitto perché sono arrivati parecchi messaggi. Innanzitutto grazie a Enrico che ci fa un appunto, dice che la trasmissione è ottima, ma per chi si sintonizza a metà magari non sa, non capisce di chi parliamo. Questa trasmissione è stata tutta incentrata sulle storie di salvezza di un libro scritto da Enrica Finardi, la casa editrice è Sprint, ma poi vi dirà un attimo meglio lei nei saluti, Sprint, Book Sprint Edizioni, ma vi dirà un po' meglio lei. Ecco, comunque abbiamo ci siamo intrattenuti molto su questa figura meravigliosa di Laura Pedroni e nel libro scritto dalla mamma Enrica. Vi leggo anche altri messaggi che ci sono arrivati. Ecco, la Giulia di Marotta chiede come è possibile avere questo libro, ma vi ho detto adesso, Enrica ve lo dirà lei. Poi scrive Rita di Bergamo, ho sentito la storia di Laura, mi ha commosso. Mia nuora ha lasciato mio figlio, hanno due bimbi piccoli, che preghi per la mia famiglia, grazie. Allora affidiamo alla cara Laura proprio anche questa famiglia. Poi un altro, l'altro richiesta, per favore potete ripetere il titolo e autore del libretto, che vorrei cortesemente sapere il nome e la storia di Laura perché oggi non ho potuto seguire. E allora questa sorella, diciamo questo, che poi la trasmissione verrà pubblicata sul sito di Radio Mater, oppure poi la troverete anche sul nostro sito www.gruppomariaportadelcielo.it. Bene, siamo arrivati alla molto molto vicini ormai al termine, un brevissimo stacco musicale e poi i saluti conclusivi, benedicendo il Signore per la ricchezza di questa trasmissione. Eccoci carissimi con questo canto GAM, voi siete il sale della terra, ringraziamo ancora Enrica e Renzo, siete ancora in linea,
sì,
volete
sì,
salutare poi questa cara famiglia di Radio Mater e dire come si può reperire questo libro, perché sicuramente saranno in tanti a beneficiarne. A voi!
Grazie, io ringrazio tanto.
Ringraziamo.
Ringraziamo, sì, di questa possibilità che ci avete dato di parlare ancora di nostra figlia. Ci auguriamo che abbia, così, quel poco che abbiamo detto sia stato motivo di speranza veramente grande, che è quella che manda avanti il motore della vita. Per poterlo recuperare, questo libro, come ha detto Padre Ligio, la casa editrice è Booksprint Edizioni. Si può vedere su internet, che c'è, hanno diversi siti, potete, per sapere un po' chi è questa casa editrice, e si può recuperare con ebook, con l'audiolibro, in qualsiasi libreria, a meno che non siano quelle librerie che dipendono dai rivenditori e quindi non rientra nell'elenco dei rivenditori che si occupano, ufficiali che si occupano di dare. Comunque nelle librerie basta chiedere che lo fanno arrivare, non c'è problema. A me è successo qui a Sondrio, c'è una libreria e lo fa sempre arrivare, a Cremona la libreria delle Paoline, quindi anche con le Paoline si può far arrivare, comunque qualsiasi libreria. E poi c'è in Amazon, il libro c'è in Amazon, quindi anche lì si può, chi è così un po' pratico lo può fare.
Bene, bene.
Altro non so cosa dire. Vabbè, grazie ancora.
Grazie di nuovo.
Grazie, io auguro che siano
grazie
tanti.
Alla domanda.
Grazie Don Eligio.
Grazie.
Grazie, spero che siano tanti a farne tesoro, perché veramente io ne ho tratto molto beneficio. E anche Barbara dalla regia, ringrazio a tutti, noi cara Barbara, ringraziamo te, io ringrazio il buon Massimo, fedele qui dietro le quinte, ma non ci fosse lui, io non riuscirei a fare il programma. Allora Enrica Renzo, diciamo un bel gloria insieme, rendendo gloria alla Trinità, e poi la benedizione su quest'opera meravigliosa che avete lì, a Sondrio, e su tutte le persone che hanno ascoltato. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito, Santo, com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. Maria, Porta del Cielo, prega
per noi.
E dandoci a risentirci nel mese di settembre, vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie di esistere, cara famiglia, a risentirci, un abbraccio particolarissimo a Don Mario, e grazie ancora.
Grazie di nuovo.
Grazie Don Eligio.